Beh, se il Signore mi mantiene fiato nei polmoni e forza fisica, vorrei parteciparvi una testimonianza dell'esperienza che sto vivendo da un anno a questa parte con il Signore attraverso la mia malattia. La debolezza della mia voce è dovuta al fatto che è dimostrato che io mi sono rimasto nei polmoni soltanto il 50% del fiato di un respiro normale. Quindi voi capite la fatica, e per questo non so se arriverò in fondo a parteciparvi tutto ciò che ho nel cuore di dirvi, perché amo che voi lo sappiate, in quanto che parecchi mi fanno delle domande, telefono, così via, non solo qui, anche di altre chiese. Allora ho sentito il dovere di preparare questa testimonianza che possa rispondere alle varie domande, e grato al Signore sono per le preghiere che salgono al Signore da parte di molte chiese, soprattutto vostre. Mi dispiace, dicevo, che occupa questo spazio di tempo che è dedicato alla meditazione della parola, però ho convinzione di non tradire lo spirito, il significato di questo incontro, perché una testimonianza è pur sempre una parola che può essere in benedizione. Dirò che io sono stato benedetto e sono giorno per giorno benedetto in questa situazione. E naturalmente le cose che si vivono per esperienza sono molto più efficaci, ma io ho ascoltato la testimonianza di uomini di Dio che hanno precorso i tempi nella mia vita e mi hanno formato nella fede. Per questo ho fiducia che questo tempo non sia sprecato, non sia rubato ad una meditazione delle scritture. Così sono contento al Signore per avermi rinnovato l'allegrezza di ritornare nell'assemblea per ricevere le sue benedizioni, ma come ho detto mi dispiace per questo. Pur sapendo questo, io non so se questa mia venuta nella Chiesa, questo mio ritorno, sia definitivo nei piani di Dio per me, sia temporaneo, sia sporadico. Io non lo so, sto facendo una prova anche di esposizione per verificare se mai il Signore mi darà di potervi partecipare ancora la meditazione della parola. Pensavo che i greci dicevano che il futuro riposa sulle ginocchia di Zeus, ma noi credenti sappiamo che il futuro nostro riposa nelle mani di Dio. Ed io mi sono messo per la fede nelle sue mani, e tutto il rimanente deve fluire come procedente dalla mano del Signore. Sarà un po' proprio la conclusione dell'ammaestramento che mi ha dato il Signore in pratica proprio durante questo tempo. Così, già è una gioia per me essere qui con voi, perché un giorno ho dovuto abbandonare la Chiesa, quindi c'è un ritorno in qualche modo, un ripristino, sia pur parziale in qualche modo, di cui ringrazio il Signore. Lo scopo di questa mia piccola testimonianza è quella di onorare colui che ha detto: invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Più che mai il mio scopo è glorificare il Signore, che mi ha dato pace, conforto, sostegno, non soltanto, ma mi ha anche dimostrato con quanta bontà, con quanta compassione, misericordia mi ha trattato. Proprio è un qualcosa che è difficile, qualcosa verrà fuori, se appunto avrò la forza di dirvelo, ma veramente è una lode per il Signore che devo rendere. Quindi il contrario di una lamentela. Qualcuno mi ha detto: ma il Signore non si è accontentato di prenderti la vista 7-8 anni fa, adesso ti prende anche la forza, la voce, tutto. Lui non sbaglia. E a conti fatti, lui ha ridotto sempre al minimo le mie afflizioni. Quindi la mia è un'espressione di lode e di gratitudine verso il Signore. Bene, parecchi mesi fa il Signore ha deciso che io lo ascoltassi in disparte con delle orecchie soltanto per Lui. Allora cosa ha fatto? Mi accompagnò nel deserto ed ha cominciato a occuparsi di me perché lo potessi ascoltare. Cioè, diciamo una cosa importante. Quando il Signore mi ha gettato in questa malattia, è stato il momento in cui ha detto: adesso tiro fuori quest'uomo dal cassetto e voglio cominciare ad esaminarlo, voglio cominciare a trattare con lui. Quindi ha incominciato ad occuparsi di me. Ci fu proprio un voltapagina nella mia vita a 75 anni. Ed è meraviglioso per me averlo capito, aver verificato questo in modo radicale. Mi fermo un attimo, fratelli. Fate tesoro di questa mia esperienza. Perché il calice amaro è pronto per tutti gli uomini. E c'è modo e modo di bere un calice amaro. Facciamo attenzione. Perché il Signore non ci prende quando ci siamo convertiti? Perché gli aspetta il tempo di formarci, di prepararci per il giorno malvagio. Perché siamo pronti a vedere la sua faccia nel giorno malvagio. Ecco perché ha incominciato ad occuparsi di me, non che prima fosse distratto. Prima lo seguivo per la fede dietro le sue guida, ma poi ha voluto sondare dentro i meandri dell'anima mia, come ci è riuscito a farlo. C'era qualcosa che egli voleva farmi conoscere e io non ne sapevo nulla. Lui voleva che io sapessi qualcosa, ma io non sapevo niente di quello che erano i suoi piani. Ma allora sapevo una cosa e adesso la credo fino in fondo. Il salmista dice: benedetto sia il Dio che compie i suoi disegni su me. Io sto realizzando un disegno che Dio ha fatto prima che nascessi, ma io non lo sapevo. Incomincio a vederlo in questi mesi. L'anno passato, il 2005, è stato per me questa scoperta ed è veramente una nuova conoscenza in esperienza del Signore. Perciò dobbiamo sempre pensare che quando nella nostra vita tutto va bene, non vuol dire che automaticamente vada tutto bene anche per il Signore. Non illudetevi, fratelli, non illudiamoci. A me va tutto bene, sono a posto, marcio sulla cresta dell'onda, il Signore mi benedice, sono a posto. Mangiamo, beviamo e divertiamoci. Quale tragedia! Quando va tutto bene, non sempre va bene così. E c'è un'idea abbastanza diffusa ed è menzognera, secondo cui quando un uomo di Dio cade nella sofferenza, spesso la nostra malogia dice: si vede che è un castigo di Dio, si vede che cosa ha fatto di male. Il nostro fratello Racine è padre di molti di noi. Pensate, ha predicato 50 anni con un polmone solo. Io ho poca voce, ho il 50% del fiato, ma se il Signore vuole potrà ancora servirsi, però potrà anche zittirmi come ha già fatto, sia fatta la sua volontà. Ha predicato 50 anni con un polmone solo e volete sapere? Ha subito qualcosa come 29 interventi chirurgici. Ma quello lì doveva essere un pluromicida, ma chissà che cosa ha fatto di male quell'uomo. Ha servito il Signore. E Dulcis in fundus vive ancora oggi, ha 86 anni e Lucis in fundus ha un tumore alla prostata. Ma perché, Signore? Perché? Il Signore mi ha dato di scrivere un libro anni fa, il cui titolo me l'ha dato per certo il Signore, perché allora non sapevo ciò che so oggi, prima di scrivere quel libro, ma il titolo l'ha proprio scelto il Signore. Il mistero della sofferenza. Sì, la sofferenza è un mistero. Mi sono provato a spiegarlo, ho dato tante spiegazioni giuste e vere, non rinnego il mio libro, ma in esperienza è molto migliore, è molto più grande la cosa. Quindi chi potesse dire che il Signore mi ha tolto prima la vista e poi le forze di stare in piedi, si accomodi pure dicendo che io sono colpito da Dio, lo faccia pure. Ma io so qual è la mia relazione col Signore e lo loderò fino in fondo. Così voleva il Signore. Prendo a prestito la lamentela di Giobbe, che per il mio caso è soltanto una presa una descrizione che Giobbe fa della sua esperienza. Io lo prendo solo in esperienza. Giobbe 13:27. Ascoltiamo la lettura. Vorrei che metteste gli occhi su questo versetto, perché qui dentro c'è contenuto tutto quel che mi ha fatto il Signore.
Tu
13:27.
Tu che metti i miei piedi nei ceppi, che spii tutti i miei movimenti, che tracci una linea intorno alla pianta dei miei piedi.
Ecco, probabilmente voi non avrete molto capito, ma rapidamente vi spiego che in questo capitolo Giobbe si sta lamentando di Dio. Nella sua sofferenza era in ribellione. E loro, fra le altre cose, dice che cosa? Tu che metti i miei piedi nei ceppi. Direte, cos'è che fa? Sì, il Signore, voi sapete che era un pellegrino nella Chiesa d'Italia e viaggiavo in su e giù per l'Italia per il ministerio. Ma un bel giorno, quando mi ha tirato fuori dal cassetto, ha cominciato a interessarsi di me. Stop! Tu non farai più un viaggio. Chi sono coloro che sono i piedi nei ceppi? I carcerati, anticamente, oggi no, oggi hanno la televisione in cella, ma allora erano in cella, avevano i piedi nei ceppi. Primo, il Signore ha messo i miei piedi nei ceppi, mi ha messo in prigione. Poi, tracci una linea attorno ai miei piedi. Oh, non avevo mai capito questo fatto, ma il Signore me l'ha fatto capire. E hai tracciato una linea intorno ai miei piedi. Per dei mesi mi sono alzato al mattino, aiutato da mia moglie, mi sono andato a sedere in una poltrona e di lì mi sono mosso fino a sera, quando sono tornato a letto. Ebbene, quel versetto è diventato chiaro per me. Ha tracciato una linea e ha detto: tu starai solo su questa mattonella e non ti muoverai. Com'è vero? Io sono, quel versetto è la fotografia, ma non completa, perché per me c'è stata un'aggiunta. Per me ha aggiunto una cosa in più, mi ha anche messo un cerotto sulla bocca perché non parlassi più. Ecco, remo eliminato totalmente. Ha messo i miei piedi in un ceppo, nei ceppi, tu non andrai più via. Ha fatto una linea intorno alla pianta dei miei piedi, non ti muoverai da questa mattonella. E in più mi ha messo un cerotto sulla bocca. Ai primi di settembre vi ho dato l'ultimo messaggio e vi ho detto: la fine è l'ultimo che vi do. E questa parola è la prima. Non so se era la prima o se questa sia veramente l'ultima. Sia fatta la volontà del Signore. Ma non lo dico con nostalgia, lo dico con gioia. Perché? Perché benedetto sia il Signore che compie i suoi disegni su me. Ed il Signore vuole che noi siamo sempre così in tutte le circostanze. Dunque, mi ha legato e gettato nel deserto della solitudine, dove lontano dagli impegni io potessi riflettere e ascoltare. Tu, Remo, hai troppi impegni, te li tolgo tutti. In un giorno me li ha tolti tutti. Avevo tanto da fare, fratelli, non ho più niente da fare. Ma sono come un leone in gabbia. La mia mente è più veloce del sole e va, ma col Signore. Così, nella solitudine la mia mente era libera di pensare, ma pensare che cosa? Ed il suo spirito era là per parlarmi. Così ora cercherò di dirvi, fin dove mi è possibile, che cosa mi ha detto il Signore. Questa è la parte un pochino più importante, direi che può esservi di utilità. Sapete che cosa mi ha detto il Signore in quei giorni di deserto? La malattia entrò strisciando nel mese di gennaio dell'anno scorso. Io mi ammalai l'anno scorso, nel mese di gennaio. Cominciai col perdere le forze fisiche consuete e alla fine del mese mi trovai con queste due mani gonfie come dei pani e doloranti, dolori che non avevo mai sentito, esperienze mai fatte. Poi, ai primi di febbraio, sono stato chiamato in visita alla chiesa di Genova e il martedì sono tornato, la domenica notte mi accompagnava Angela, e il martedì ero a letto con 41 di febbre per un'influenza dura dell'anno scorso. E pensai però che in 5-6 giorni, come solito, avrei riuscito a saltarci fuori, ci sono sempre saltato fuori. Invece, dopo due cicli di antibiotico, la febbre non è mai scesa sotto i 37 e la debolezza e la spossatezza dell'influenza non mi hanno mai lasciati. C'è ancora queste cose nella mia vita, perché vedete che quando faccio i passi mi trascino. Ma io ero sempre speranzoso e pensavo che piano piano tutto sarebbe tornato normale come prima. Caspita, ho 75 anni, è sempre andata così, perché non deve andare così ancora? Ma c'è un giorno in cui le cose non vanno come sempre, devono andare in un altro modo. Così convinto che fosse una questione di tempo, ho ripreso i miei viaggi, perché io non sapevo ancora che il Signore mi aveva condotto nel deserto per legarmi mani e piedi. No, questo l'ho saputo dopo. Io vi ho anticipato quello, infatti non tenete conto della cronologia del mio racconto, perché Mara, che l'ha vissuta, e Piero l'ha vissuto assieme a me un pochino, forse avrebbe una cronologia diversa, ma gli mettiamo un cerotto sulla bocca loro, non gli possiamo dire niente. Deve andare bene quello che vi sto dicendo, perché non cambiano le cose, la cronologia non cambia i fatti. Io ho ripreso, avevo degli impegni da un anno con tante chiese, soprattutto nel sud Italia, nelle chiese. Mentre invece di misura, allora io ho viaggiato nelle chiese, mentre invece di migliorare le cose mi si aggravavano sempre più si aggravavano. Dal mese di marzo dell'anno scorso al mese di maggio sono andato soltanto nel sud ben 4 volte per una settimana ognuno, per una serie, 4 serie di predicazioni nelle chiese. Sono andato 2 volte in Puglia, una volta in Basilicata e una volta a Napoli, e il fratello Marcello mi ha accompagnato più delle volte. Una volta a Napoli mi ha accompagnato Angela, ma è stato sempre Marcello che mi ha accompagnato, e lui ha assistito il lento, graduale ma inesorabile decadimento delle mie forze. Di là tornavo sempre più debole e stanco. L'ultima volta in cui sono tornato da Potenza faticai enormemente a salire le scale di casa mia, e quando sono arrivato su al terzo piano di casa mia è stata aperta la porta, quasi stramazzavo a terra, non avevo più fiato nei polmoni né forza di salire. La valigia era diventata un quintale che non potevo portare. Questo era il punto d'arrivo per me in quel momento. Fu allora che cominciai a capire che in realtà la mia malattia era qualcosa di molto grosso e di misterioso. Solo allora cominciai a capire, non avevo ancora capito bene, ma cominciai a capire che la mia malattia non era una piccola influenza, ma era qualcosa di grosso e soprattutto di misterioso. Non si sapeva che cos'era. Bisogna sapere che caratterialmente io sono sempre stato una persona molto sollecita. Fino all'esperazione, i fratelli anziani con i quali abbiamo avuto le riunioni lo sanno che io mi infiammavo abbastanza facilmente e guardavo con un sentimento di invidia i miei fratelli che erano invece pacati, calmi, misurati. E io non ho quella virtù, non ho mai avuto questa virtù. Ma ci ha pensato il Signore, non voglio dire a donarmelo, a togliermi questo errore, ma almeno farmelo capire, questo è il grande fatto. Perciò scoprire che la cosa sarebbe stata lunga, subito mi ha molto irritato, perché io avevo molte cose da fare. E arrivare a capire, ma che se non mi ha fatto capire, guarderemo che la cosa sarà lunga, molto lunga sarà, datti pace perché non c'è niente da fare. Questo mi ha molto irritato. Allora il Signore mi ha dato la prima lezione, perché ho detto mi stava lavorando. Mi ha dato la prima lezione. Mi ha ricordato che ha scritto di Israele questa frase: e il popolo si fa impaziente. Si trova questa frase una sola volta nell'Antico Testamento ed è nel capitolo 21 dei Numeri. E il popolo si fa impaziente. Ed a me il Signore ha detto: Remo, non essere impaziente. Come dire, armati di pazienza perché la strada sarà lunga. Armati di pazienza. Questa è stata la prima lezione che mi ha dato il Signore. Metti giù il bagaglio, Remo, siediti lì perché abbiamo molto tempo insieme da stare e tu starai lì molto tempo. E questo è stato angoscioso per me. Ma è stata la prima lezione che mi ha dato. Infatti in febbraio o marzo mi recai dal medico e poi al pronto soccorso anche per una tosse senza soluzione. Devo dire che erano un paio d'anni, in realtà è dal 1991, quando ho fatto il mese di Albania, dove sono marcito di umidità e così via, sono toccato con una bronchite, per cui Piero mi ha curato bene, ma senza saperlo, evidentemente ha radicalizzato una bronchite dentro di me. Ed io non sapevo che avevo una bronchite cronica, l'ho scoperto al pronto soccorso. Ero tanto fuori idea che io dissi: ma questo medico è matto, ma io non ho mai avuto la bronchite. Invece adesso, guardando a ritroso, dico: forse ha ragione. Infatti l'anno scorso, che cosa mi ha spinto al pronto soccorso? Malgrado i cicli di antibiotico che mi aveva prescritto Piero, la mia tosse non andava. E se vi ricordate, ero lì seduto, ho continuato a tossire per dei mesi. Ma non ci davo peso, perché? È passato, passerà ancora. E no, c'è un tempo in cui non passa. In Ecclesiaste capitolo 12 c'è una parola che dice: ricordati del tuo creatore. Dice prima di molte cose, ma fra l'altro dice prima che le nuvole ritornino dopo la pioggia. Lo sapevo questo, ho studiato molto quel libro. Che cosa vuol dire prima che le nuvole tornino? Che cosa aspettiamo dopo la pioggia? Che venga il sole. Ma quando dopo la pioggia tornano di nuovo le nuvole, andiamo male. Ebbene, io ero proprio in quel punto. Mi aspettavo il sole e tornavano le nuvole ed altra pioggia e poi altra pioggia ancora. Questo era il fatto che dovevo capire. Qui mi furono prescritti 3 esami specifici, specialistici. Uno al cuore, uno ai polmoni e uno dal reumatologo. Questi sono i 3 esami che mi prescrissero al pronto soccorso, mi pare. ma pensiamo che l'ultimo di questi esami mi fu assegnato nel mese di settembre, cioè dopo 6 mesi. Pensate, uno di questi esami devo farlo dopo 6 mesi, questa è la sanità di oggi, ma non voglio lamentarmi perché per me va bene comunque. Perché? Perché il Signore è Lui che compie i Suoi disegni con me. Insomma, infatti le cose poi andranno diversamente. Perché? Perché mi sono messo nelle mani del Signore. Ma io cominciavo già a capire che dovevo veramente imparare a mettermi nelle mani del Signore, pur non trascurando i medici. Quindi attenzione, che quando io dico mi metto nelle mani del Signore, non è che licenzi tutti i medici. No, il medico è autentico, il Signore può servirsi anche del medico. Quindi ho tenuto per buoni i medici, ho seguito i consigli dei medici, ma col mio occhio della fede sul Signore. Questo è il grande fatto. Intanto mi sottoposi ai primi 2 esami che hanno richiesto, i quali hanno dato esito negativo, cioè non c'era nulla di grave. Ho fatto questi 2 esami, ma tutto a posto, non c'era niente di danno, di male. In questi mesi che vanno da marzo a metà agosto continuavo a malapena a camminare, perché la mia malattia progrediva, le forze venivano sempre meno e mi reggevo poco in piedi e quindi camminavo a malapena. Infatti ricorderete che continuavo a frequentare le riunioni e sono venuto anche negli incontri di evangelizzazione a Pavullo, ho dato una conferenza a Pavullo, sono venuto nella Bassa, ho dato una conferenza anche nella Bassa. Ma sapete che cos'è che mi tenevo in piedi? Sì, la forza del Signore, ma stavo in piedi perché mi aggrappavo al pulpito, ma io non avevo più la forza di stare in piedi. E quindi la mia volontà e la mia tenacia perduravano, direi che è la quercia che non voleva crollare in qualche modo. Ebbene, le cose erano così. Angela doveva aiutarmi a vestirmi e a spogliarmi, ha dovuto imparare a lavarmi i piedi perché non potevo più da solo. Ero arrivato ad una situazione drammatica e prima di proseguire devo dirvi che qualcuno mi ha fatto la domanda se ho mai pensato alla morte. Sì. Io non lo so, fratelli e sorelle, quanto ci sia andato vicino, ma sono andato molto vicino a lasciare questo mondo. E ci sono stati dei momenti in cui a letto di giorno, nella solitudine, sentivo che la vitalità se ne andava via. Non avevo dei sintomi di tipo medico. Infatti anche con Piero non ho mai detto questo, nemmeno con Angela ho mai detto questo, ma poi ho saputo, quando le cose stavano migliorando, che i miei familiari ne parlavano, perché Piero non è medico per niente, è medico per qualche cosa e dalla grande esperienza, quindi lui capiva che veramente ero vicino a questa situazione e mi è stato chiesto che cosa ho pensato. Vorrei dare una risposta. Io non sono mai morto, quindi non so cosa si prova a morire. Ma una cosa è certa, che ero sereno, ero in pace e coricato nel mio letto senza forza, chiacchieravo col Signore e dicevo: Signore, se mi prendi con te è una cosa buona. E ho fatto mio una parola di un fratello di Fano, fratello Giancarli, il fratello Pietro l'ha conosciuto, anche Costanzo mi pare, che io ho curato tanti anni fa, e quando lo vidi l'ultima volta e andò col Signore dopo 2 mesi, mi disse: se il Signore mi guarisce lo ringrazio, se mi prende con sé lo ringrazio doppiamente. L'ho fatta mia e coricato in quel letto dicevo proprio: Signore, ti ringrazio doppiamente se mi porti con te. Ma sembra tutt'oggi che il suo piano non fosse quello, ma la mia esperienza rimane quella, e vorrei dirvelo poi. Così io peggioravo sempre più, cioè perdevo sempre più le forze e dimagrivo. Perdevo 1 chilogrammo ogni settimana. In 1 mese e mezzo ho perso 10 chili. e non c'era un segno. Cominciai a produrre del catarro, cominciai a farfugliare, anche adesso vedete che la mia voce non è squillante, perché non ho ancora oggi il governo dei muscoli facciali e neanche della gola. Le mie lame sono un po' indurite, perché non ho il monopolio, non ho la forza, non rispondono i miei muscoli facciali. Sta migliorando, migliora la mia dizione, ma io ho fatto tanti anni messaggi per radio e in televisione, qui avevo una voce squillante. Adesso sembro decrepito, farfuglio come una persona che non ha... Ma così mi vuole il Signore, e se è questo che mi vuole, sia gloria per Lui. Questo è l'anno fatto. E cominciai ad avere delle difficoltà ad inghiottire la saliva e inghiottire il cibo. E fu proprio questo che mi gettò completamente a terra e mi costrinse ad interrompere la predicazione, cioè quando ve ne ho parlato, ho dato il messaggio l'ultima volta nel mese di settembre. Bene, quando alla fine di giugno cominciai proprio ad essere costretto a stare in una poltrona dal mattino alla sera, cominciò anche la mia ricerca della faccia del Signore. Ritorno dunque a quando, imprigionato dal Signore, fui costretto a stare su una poltrona e su di una mattonella dal mattino alla sera. Allora cominciai a cercare la faccia del Signore. Voi direte, ma come mai? Ma hai impiegato così tanto tempo a cercare? Ma la faccia del Signore la cercavo anche prima, nella preghiera quotidiana, nella notte, nel mattino. Io pregavo sempre il Signore, ma cominciai a cercare una spiegazione. Signore, parlami. Questa era la mia preghiera. Nella solitudine della mia prigione non mi restava che cercare il Signore, e lo feci mediante la preghiera. Le mie preghiere iniziali erano tutte uguali. Signore, sono qui davanti a te, sono nella confusione, sono confuso, non capisco più niente. Parlami tu, fammi udire la tua voce, fammi capire che cosa vuoi dirmi, che cosa vuoi prendermi, cosa vuoi darmi, fa che io capisca che cosa vuoi, che mi stai scuotendo dalle fondamenta. Questo, fammi conoscere che cosa vuoi, perché io voglio sottomettermi alla tua volontà. E guardate che questa è una parola molto grossa e molto impegnativa. Ve lo dico se mai pensate di fare questo passo. Chiudo la parentesi. Questo durò soltanto qualche giorno, poi lo Spirito del Signore mi sussurrò: prova ad investigare la tua vita dal principio. Allora, sempre nella mia prigione, andai con la mente molto lontano, tenendo d'occhio gli eventi che hanno maggiormente segnato la mia vita, cioè i momenti cardine, i passaggi strategici della mia vita. Ed ho rivisto dei peccati, degli errori che io avevo già confessati, riconosciuti, pentito e confessati al Signore, ma in quel momento li soppesavo in un modo diverso. E quindi avevo capito che avevo sì confessato certe cose al Signore, ma non con la debita valutazione, con superficialità. Apro una parentesi, qui dovrebbe innestarsi lo studio che ho dato l'anno scorso, credo, sul tema quando la confessione è insufficiente. Qualcuno l'avesse ritenuto un messaggio duro, sì, sarà stato duro, ma fratelli, è la verità. Quella è la verità non si contratta, è quella e basta. Io avevo soppesato troppo dolcemente quelle cose e il Signore mi ha voluto riportare a rivederle. È bello quella frase i mulini di Dio macinano lentamente, ma macinano bene. E se siamo dei suoi saremo macinati per benino, secondo la sua volontà. Allora rivissi davanti al Signore quella mia superficialità e mi prostrai umiliato per confessarglielo. Ho capito, Signore, sono stato un bamboccio, sono stato un superficiale, un formalista in qualche modo. Poi il Signore mi ricordò che il Signore ha pregato così: Signore, tu metti le nostre iniquità davanti a te e i nostri peccati occulti alla luce della tua faccia. Tu metti i nostri peccati occulti alla luce della tua faccia. E questo è scritto nel Salmo 90, versetto 8. Ma anche di più, e mi ricordai che per esperienza ogni giorno scopro che delle cosette che nel passato erano di poco conto, oggi il Signore me li mette davanti con un peso diverso. Ecco, fratelli, la gravità di essere superficiali. Quando siamo superficiali non possiamo imbrogliare il Signore. Lui li tirerà fuori dal cassetto, se lo vuole, naturalmente. Non è una minaccia per nessuno. E allora ho confessato e chiesto: Signore, abbi pietà di me e purificami anche dai peccati che mi sono occulti, perché saranno certamente molti. Fratello Giorgio ha letto un testo del Salmo 19, se non vado errato, in cui è proprio scritto dei peccati che mi sono occulti. E fratelli e sorelle, io ho dovuto aggiungere un particolare: perché saranno molti che non li ho mai visti né conosciuti. Molti. E questo dimostra quanto grande è la pazienza, la misericordia del Signore su tutti i suoi figli, se tali siamo, per chiunque è veramente un suo figlio. Ma poi il Signore mi ha fatto vedere qualcosa di più specifico. Mi ha mostrato quanto la mia mancanza di pazienza mi portava a peccare. Chi ha a che fare con me, e la persona più vicina è mia moglie, sa bene che io sono facile ad arrabbiarmi, sì? Io sono facile ad arrabbiarmi per carattere. Non ho mai dato molto peso alla cosa, ma ora il Signore mi conduceva a scoprire il vero significato di questa cosa. L'arrabbiatura è un eccesso d'ira e di collera. L'arrabbiatura è un eccesso d'ira e di collera. E la Scrittura ci dice che soltanto il Signore si adira giustamente. Per cui ogni qualvolta noi ci adiriamo, noi commettiamo peccato, perché in Lui l'ira è espressione di giustizia. Ma di noi dice che il desiderio dei giusti è il bene soltanto. Non ho il diritto di adirarmi quando qualcosa va male. E c'è una rivelazione di principio qui molto profonda, perché il Signore mi ha detto, in fondo, proprio in un senso globale, no? Non ho creato io un mondo perfetto, sì. Non ci ho trovato poi dentro il peccato che ha rovinato tutto, sì. Che cosa ho fatto io? L'ho lasciato stare. Tu no, invece ti sei arrabbiato e vuoi liquidare subito. No, no, tu non hai diritto ad arrabbiarti. Lascia stare tutto, ci penso io. Guardate che è una rivelazione molto grande questa. Perché noi quando ci arrabbiamo, il pretesto è sempre quello di volere le cose giuste, che facciamo noi. Ma non sappiamo che in quel momento però prendiamo il posto del Signore. E non accettiamo, non vogliamo accettare che delle cose vadano male, soltanto magari perché noi non abbiamo quella colpa. Siamo proprio malvagi, con un pretesto di essere giusti, ma guardate. Ma la prospettiva degli empi, dice, è l'ira. Proverbi 11:23 non l'abbiamo legge. E dice anche che chi è pronto all'ira commette follie e diventa odioso. Proverbi 14:17. Chi è nell'ira diventa odioso. Ed io mi rendo odioso quando mi arrabbio. E era facile questo. Poi l'impazienza porta anche a non saper attendere i tempi del Signore. e per questo spesso si cade nel peccato. Ma il Signore mi ha anche mostrato che, a parte la sofferenza provata durante i molti esami che ho subito, non ho avuto un solo giorno di sofferenza. A parte, io ho fatto tanti esami, a parte il dolore e la sofferenza provato durante questi esami e taluni cruenti, io non ho avuto un solo giorno, fino ad oggi non ho avuto un giorno di sofferenza. Con questo il Signore mi ha ricordato, in tutto questo, che il Signore è stato compassionevole e misericordioso con me. Sì, è proprio esaminando la mia malattia che ho capito quanto grande è stata la pazienza, la misericordia di Dio con me, che ha ridotto al minimo necessario le mie sofferenze. Mi ha ricordato che per ben 75 anni non mi ha mai dato un solo giorno di malattia. Sono arrivato a 75 anni e non sono mai stato malato. Altro che lamentarmi, dovevo capire quanto bene mi ha fatto il Signore. Allora una grande allegrezza inondò il mio cuore e la mia preghiera si trasformò e divenne una preghiera di lode e di grande ringraziamento. E la mia prigione divenne un soggiorno di benedizione. Oh, quando al mattino mi alzo e mi siedo e posso ascoltare la parola e ho sì i piedi in su quella mattonella, ma lì il Signore mi sta medicando, mi sta confortando, mi sta persuadendo e sta convincendo il mio cuore che il suo amore è grande e che lui sarà con me. Ho passato in rassegna a una serie di testi biblici meravigliosi, perché ha posto in me la sua affezione. Io sarò con lui nella ristretta. Isaia 43 dice: quando passerai per delle acque io sarò teco, sarò con te. E le acque qui non sono l'acqua della vita, gli ostacoli, le difficoltà. Io sarò con te. Quando passerai per dei fiumi, i fiumi non ti sommergeranno e il fuoco non ti brucerà. E il salmista ha ringraziato sì Dio che giorno per giorno porta il nostro peso, il nostro peso per noi. Ma soprattutto Ebrei 13:5: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Fratelli e sorelle, voi sapete quante volte questo testo ha dato sospiro alle mie angosce. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quel Dio che dimora nel mio cuore è con me. E vi confido che ricordo che quando mi trovavo sul lettino e dovevo subire il prelievo del midollo spinale, il che è stato doloroso malgrado l'anestetico e così via, ed io sono stato in attesa di più di mezz'ora, e più di mezz'ora ho parlato col Signore, ho detto: Signore, tu che dimori nel mio cuore, vai avanti tu. E è andato avanti lui, è come se non avessi subito niente. Lui era là proprio nel giorno della distretta. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. È grandioso questo fatto, fratelli, ma bisogna provarlo. Dunque il Signore aveva risposto alle mie preghiere, ed allora, convinto dallo Spirito, mi postai umiliato e dissi: Signore, non avevo coscienza di queste cose, ma ora ne ho preso coscienza. Abbi pietà di me, lavami dei miei peccati, purificami e donami la tua comunione. Alla fine di questo esame, di questa analisi, di questa visione introspettiva del Signore, sono arrivato a questo. Ma per quanto riguarda la malattia, le cose peggioravano sempre più. Allora, così, fino a metà agosto non si sapeva nulla. Allora Piero e Mara mi proposero di fare qualche esame ospedaliero per vedere se ci fosse la possibilità di arrivare a qualche luce, a cos'era sta malattia che diventava sempre più grave. Da un esame del sangue uscirono dei dati preoccupanti, una malattia inguaribile, capite? Dei dati che devono segnalare le classiche malattie terrificanti. Allora, qui comincia una svolta. Abbiamo interpellato il fratello Berri, Giuseppe, che ha contattato un suo amico ematologo ed era a metà agosto, il ferragosto, quando non c'è nessuno all'ospedale, non c'è niente, solo il necessario. Mi ha ricevuto subito il giorno successivo. Da quel momento la cosa si è velocizzata. Ho subito un'infinità di esami che non ha dato neppure essi cose certe, ma si è cominciato una terapia. Ho fatto una pesante serie di iniezioni di cortisone e poi una prima serie di flebo, sul cui risultato contavo molto. Pensate che il primo flebo che ho fatto, tornando a casa, dicevo: sta a vedere che io adesso ho le forze, era peggio di prima, altro che le forze. E fu così abbastanza deluso dopo 4 giorni di flebo, perché non vidi nessun risultato. Allora Piero mi ha fatto una proposta, mi disse che certi suoi colleghi consigliavano di consultare i medici di un altro ospedale che era responsabile di fama sulla reumatologia. Mi disse: forse si può andare lì. Allora sapete cosa ho fatto? Gli ho detto: Piero, ti darò la risposta. Questo me lo disse a mezzogiorno, mi pare. Ti darò la risposta. Ed io ho cercato il Signore e ho riflettuto. E ho pensato al re che, quando gli fermò i piedi, cercò i medici e il Signore lo condannò. Pensai alla donna dal flusso di sangue che ha speso tutto quello che aveva passando da un medico all'altro. Allora, quando l'ho rivisto, ho detto: Piero, non se ne fa niente. Io non accetto di battere questa via. Se il Signore vorrà guarirmi, potrà farmi anche mediante questi medici, perché no, non volevo fare appunto come loro. Bene, i miei familiari non batterono ciglio, non mi accusarono, non mi rimproverarono, non tentarono di farmi cambiare, furono muti e accettarono la mia decisione. E a tutt'oggi sono contento, sono grato al Signore per aver rinunciato a passare da un medico all'altro, non avrei mai più finito. Dio è fedele, se è vero che mi sono messo nelle mani di Dio, devo stare nelle mie mani, pur non prendendo a calci i medici, che ringrazio. A questo punto il Signore mi spinse a chiamare gli anziani della Chiesa per praticare la preghiera con l'unzione. Leggiamo, è un po' tardi forse, ma leggiamo Giacomo capitolo 5, versetti 13 e 16. Leggiamo velocemente perché mi avvio alla conclusione. Giacomo 5, i versetti da 13 a 16.
C'è tra voi qualcuno che soffre? Prego. C'è qualcuno d'animo lieto? Salmeggi. C'è qualcuno tra voi infermo? Chiami gli anziani della Chiesa e preghino essi su lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo ristabilirà. E se egli ha commesso dei peccati, gli saranno rimessi.
Quale promessa?
Non è finito.
Ma basta così, guarda, la sostanza c'è, perché ho visto che ho fatto molto tardi, mi scuso anche con voi, ma vorrei che non perdeste la, la conclusione. Ebbene, che cos'è? Allora, cosa abbiamo fatto? I fratelli vennero, in piena comunione con me al riguardo, pregarono e pregammo ungendomi con olio, e quindi esercitammo la fede in una precisa promessa del Signore al fine di essere esauditi. Poi feci un secondo ciclo di flebo ordinatomi dai medici, in fondo ai quali cominciai a percepire un vago miglioramento, in seguito al quale il medico mi disse che dovevo attendere almeno ancora un paio di mesi per avere dei risultati. Cominciava a vederci chiaro la dimensione del tempo. Dopo 15 giorni ripetei il ciclo di flebo, in seguito al quale avvertì un segnale di miglioramento più significativo, ed è quello che sto dicendo, che vado un pochino meglio. A questo punto mi sono posto in preghiera e dissi al Signore con profondo cuore: adesso concludo. Qual è la mia conclusione di tutta questa esperienza? Ora ho le idee chiare. E che cosa ho fatto? Ho detto: Signore, dalle esperienze che mi hai dato e condotte a fare e dalla preghiera con l'unzione, credo che tu mi voglia guarire. Attenzione, che mi voglia guarire non vuol dire che mi restituisca tutto quel che mi ha preso, ma guarire nella misura in cui lui crederà bene. Dobbiamo concedere questo diritto al Signore. Se lo vuoi, mi puoi guarire dall'oggi al domani, ma io non so qual è il tuo progetto per me. Perciò sono pronto ad aspettare con pazienza tutto il tempo che tu vorrai. Io, allora, fratelli, alla conclusione di questa mia testimonianza, se mi chiedi adesso tu come, io sono fra quelli che sono sospesi. Non perché non so niente, non so tutto. So non che il mio destino è sulle ginocchia di Zeus, ma che è nelle mani del Signore, e che lui farà tutto per il mio bene, qualsiasi sia il bene. Ma gli ho detto di più: Signore, se, come ho pensato in certi momenti, se malgrado le mie convinzioni tu volessi portarmi con te mediante questa malattia, sono pronto a lasciare questo mondo per il cielo. Gli ho ripetuto saldamente, tuttora sono convinto che se il Signore vuol prendermi, mi fa un dono, mi fa un regalo. La mia vita l'ho vissuta, e è vissuta benissimo col Signore. Ma poi il Signore mi ha mostrato una terza ed ultima possibilità. Mi disse: tu hai annunziato il mio nome su molti pulpiti per tutta la vita, per tanti anni. Ora voglio che tu mi onori nella malattia. Ed io risposi: se tu, Signore, vorrai questo, eccomi. Questa è la mia decisione, la mia posizione, il mio stato d'attesa. Io sto attendendo il Signore. Qualsiasi cosa vorrà per me, guarirmi totalmente, guarirmi parzialmente, prendermi con sé o farmi vivere nella malattia perché testimoni di Lui, sia fatta la sua volontà. Io sono felice perché vivo con Lui. Che il Signore possa benedire anche voi tutti. E ho fiducia di non aver rubato del tempo prezioso alla meditazione della parola, perché quanto vi ho partecipato può essere prezioso per ciascuno di voi. Che il Signore vi benedica molto. Amen. Amen.